E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, perché questa vedova continua ad importunarmi, le renderò giustizia, perché vedendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti, che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Che il Signore benedica la sua parola. Questa è una parabola abbastanza semplice, sicuramente molto più semplice di quella che abbiamo visto l'altra volta. È semplice perché il Signore Gesù ci dà subito la chiave nel primo versetto. È una parabola che ha raccontato ai suoi discepoli per mostrare che dovevano sempre pregare e non stancarsi. Qui una parabola semplice ma molto importante, perché parla di un tema essenziale, la preghiera. Ora, la preghiera è un tema che noi cristiani dovremmo sempre trovare interessante, perché la preghiera è uno dei segni distintivi del cristiano. Se ci pensate, la differenza fondamentale, una delle differenze fra un credente e un non credente, è che il credente parla con qualcuno che non vede, parla con Dio, mentre il non credente non lo fa. La preghiera non è soltanto chiedere delle cose, è proprio il fatto di parlare con qualcuno, l'invisibile, parlare con Dio. E la preghiera è essenziale per la nostra vita cristiana. La vita cristiana comincia con una preghiera. Se sei cristiano questa mattina, non so se ti ricordi la tua prima preghiera, ma la vita cristiana comincia con una preghiera. Dio, se esisti, dammi un segno, o Signor Gesù, credo in te. La vita cristiana comincia così, la vita cristiana continua con la preghiera. Cercavo un'illustrazione, un'immagine per illustrare questo punto, e ho pensato all'immagine della pianta e delle foglie della pianta. La preghiera è un po' come le foglie di una pianta. Siccome le foglie fanno la fotosintesi dei raggi del sole e nutrono la pianta, nello stesso modo la preghiera è un po' come le foglie del cristiano. No, senza foglie non c'è fiore. Servono le foglie per ricevere questa luce. E la preghiera per il cristiano è un po' questo. Infatti anche quando si guarda una pianta, se le foglie vanno male, si vede che la pianta non sta bene. Se la pianta non sta bene, si vede delle foglie. E la stessa cosa per noi cristiani. Se la nostra vita di preghiera non va bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se non abbiamo più voglia di pregare, forse è un segno di, sicuramente un segno di deperimento spirituale. Quindi la preghiera fa parte della nostra vita cristiana. Però c'è un paradosso. Da un lato la preghiera per il cristiano è naturale, la preghiera è indispensabile, però d'altro canto la preghiera è anche difficile. Questo è un paradosso. Abbiamo bisogno di pregare, fa parte di noi, però allo stesso tempo è difficile, per vari motivi: per il peccato che è dentro di noi, perché Dio è invisibile, perché Dio non sembra rispondere e perché Dio non torna. Infatti noi cristiani, se ci pensate, noi preghiamo un Dio che è venuto in questo mondo 2000 anni fa, ha promesso di tornare e non è ancora tornato. Quindi siamo in una situazione di attesa, è per quello che preghiamo. E infatti il ritorno di Cristo è un elemento molto importante nel contesto di questa parabola. Se guardate il capitolo 17, ricordiamoci sempre che nell'originale non ci sono numeri dei capitoli. Il Signore Gesù ha appena parlato della sua seconda venuta. Ha detto che la sua venuta prenderà il mondo di sorpresa, però i cristiani devono aspettare. E poi alla fine di questa parabola c'è questa domanda enigmatica, alla quale penseremo in un attimo: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E questo è un punto molto importante. Questa parabola si colloca nel contesto del ritorno del Signore. Noi cristiani non preghiamo Dio soltanto perché esiste, preghiamo Dio anche perché ha promesso di tornare. Preghiamo un Dio che è già venuto, ha promesso di tornare e tornerà. E questo deve cambiare veramente il modo in cui vediamo la nostra vita di preghiera. E quindi c'è un'esortazione alla perseveranza. Dobbiamo perseverare nella preghiera non perché Dio ce lo chiede soltanto, ma perché aspettiamo qualcosa. Aspettiamo il ritorno di Cristo. Quindi guardiamo un po' questa parabola. Innanzitutto c'è la necessità di perseverare nella preghiera. Una storia molto semplice, come ho detto, c'è una vedova che ottiene per quello che vuole perché dà fastidio al giudice. E quindi c'è un'immagine della perseveranza. Però questi due personaggi sicuramente non sono stati scelti a caso dal Signore Gesù. Questa vedova, questo giudice, sono un po' un'immagine del cristiano che prega Dio. Pensiamoci un attimo, per esempio, la vedova. Perché Cristo ha scelto questa immagine della vedova? La vedova nel mondo antico era la persona più vulnerabile nella società. La vedova era la persona più vulnerabile perché non aveva più il marito che lavorava per portare i soldi a casa. La maggior parte delle donne non potevano lavorare, quindi la vedova era molto vulnerabile, soprattutto se non aveva figli per lavorare. Era molto vulnerabile perché non aveva nessuno per difenderla. No? Forse la vedova non sapeva neanche leggere e scrivere, non aveva nessuno per difenderla. E quindi la vedova nel mondo antico, nel mondo in cui Gesù parlava, è proprio l'immagine della persona vulnerabile. L'unica cosa che questa persona ha, la sua unica arma, è la perseveranza. La sua unica arma, unica speranza è dar fastidio. La perseveranza, supplicare. E anche noi siamo così. C'è un punto in comune molto importante fra noi cristiani e questa vedova. Siamo così anche noi con Dio. Anche noi non abbiamo niente da offrire a Dio. Non abbiamo un potere di negoziazione con Dio. Non possiamo, come ho sentito qualcuno dire recentemente, entrare in trattative con Dio. Non possiamo avere delle trattative con Dio. La nostra relazione con Dio è una relazione unidirezionale. Dio dà, noi riceviamo. Non possiamo dare niente a Dio, a parte la fede, e la fede vuol dire venire a Dio con mani vuote. Questa è la nostra relazione unicamente è unilaterale. Come una vedova, aspettiamo tutto da Dio. E questo sembra ovvio, però in realtà penso che io lo dimentichiamo spesso. Perché noi viviamo in un mondo che è fatto di relazioni, di scambi, di favori. Io ti aiuto per questa cosa, tu mi aiuti per quella cosa, ti ho fatto un favore, tu mi fai un favore. Questo è il tipo di mondo nel quale noi viviamo e inconsapevolmente possiamo applicare gli stessi schemi a Dio. E dire a Dio, se io faccio questa cosa, almeno spero che tu, Signore, risponderai alla mia preghiera. Se io ti offro la mia devozione, la mia fede, tu risponderai. Anche l'idea del digiunio, che è biblica, è possibile digiunare per chiedere qualcosa, però è una cosa pericolosa, dipende un po' dall'attitudine con la quale si fa. Io faccio questa cosa, questo digiunio, e tu, Signore, mi devi dare qualcosa. È la base del Vangelo della prosperità o di un certo Vangelo che purtroppo è così comune in questo mondo. Noi veniamo in chiesa, noi preghiamo Dio perché chiediamo cose, vogliamo ricevere cose. Ma invece Dio è come il giudice di questa parabola. Un giudice è qualcuno che ha il potere di decidere, è un giudice incorruttibile. Non possiamo corrompere Dio con le nostre preghiere. Noi non abbiamo niente da vendere, Dio non ha niente da comprare. Quindi questa mattina penso che la prima cosa da, da ricordarsi quando leggiamo questa parabola è che noi veniamo a Dio come questa vedova. Veniamo a Dio in fede chiedendo le cose, oppure per il bisogno di piacere, di parlare con Dio, ma veniamo a un Dio sovrano che risponde se e come vuole. Ma per fortuna Dio non è come questo giudice. Dio è come quel giudice nel senso che ha il potere di decidere, però non è come quel giudice della parabola, è quello che dice Cristo. Questo giudice è una persona che non teme Dio, è una persona spietata. Risponde alla richiesta della vedova solo perché è infastidito, però è una persona spietata. E infatti quello che dice Gesù in questa parabola non sta facendo un confronto fra Dio e il giudice, piuttosto è una posizione, è un argomento a maggior ragione. Non se il giudice risponde perché è infastidito, anche se è spietato, a maggior ragione Dio risponderà, perché Dio non è spietato. Non risponde perché è infastidito, risponde perché ha veramente voglia di rispondere. Risponde perché siamo veramente preziosi agli suoi occhi. E ancora una volta mi chiedo se noi mettiamo in dubbio questa verità. Non so che idea ci facciamo di Dio, ma è così facile avere l'idea sbagliata di Dio, di qualcuno a cui bisogna pregare tanto perché in fondo non ha molta voglia di dare. Bisogna insistere, bisogna strappare le cose dalle mani da Dio. Invece Cristo che era Dio in carne, e quindi sapeva quello che diceva, Dio non è così. Voi credenti, quando venite al Signore in preghiera, potete sapere che Dio prende piacere alle vostre preghiere e ha voglia di rispondere, ha voglia di esaudire le preghiere. Dio ha sempre tempo per noi, sempre tempo di ascoltare, non è mai infastidito dalle nostre preghiere. Infatti il Signore Gesù dice, renderà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui. Non so se a volte hai pensato a questo, quando preghi il Signore, a volte ci penso, io sto pregando, chissà quanti altri cristiani nel mondo stanno pregando. Gesù era consapevole di questo, no? Gli eletti nel mondo intero che giorno e notte gridano al Signore. A volte faccio fatica a credere con il mio piccolo cervello che Dio possa veramente sentire, ascoltare tutte le preghiere di tutti gli eletti nel mondo. Eppure è vero. Però la cosa è che gli eletti gridano giorno e notte non perché Dio non risponde, ma perché Dio risponde. Noi possiamo gridare a Dio giorno e notte perché Dio risponde. Dio si prende cura di noi. Lo dice anche in Esodo capitolo 2, quando l'autore descrive la sofferenza del popolo di Israele, dice Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Quindi il messaggio per noi questa mattina è abbastanza chiaro. Il primo messaggio è che noi possiamo gridare al Signore giorno e notte, perché il Signore risponde. Forse non risponde come vogliamo noi, forse non risponde quando vogliamo noi, ma risponde. È legittimo supplicare, gridare a Lui giorno e notte. Infatti quello che fanno gli uomini di Dio. A volte quando leggiamo i salmi, spesso il salmista dice, fino a quando, Signore? Fino a quando? Io sono sicuro che noi questa mattina abbiamo tutti sperimentato la stessa cosa. Noi chiediamo delle cose e il Signore non risponde, o non sembra rispondere. E noi gridiamo, fino a quando? Ma la cosa bella è che la Bibbia ci dice, possiamo farlo. Dio capisce queste cose. Possiamo dire al Dio, Signore, fino a quando dovrò soffrire? Nel Salmo 44 dei figli di Corè dicono svegliati Signore. Infatti la Nuova Riveduta ha tradotto risvegliati, perché forse svegliati sembra un po' strano il modo di parlare con Dio. Però nel Salmo 44 il salmista dice a Dio: svegliati. Io non avrei mai osato dire una cosa del genere. Ma lo dice il Signore: svegliati, perché dormi, Signore? Il salmista parlava così perché aveva veramente fede in Dio. È una cosa straordinaria sapere che Dio ha veramente voglia di rispondere alle nostre preghiere e sa che a volte ci scoraggiamo. Sa che a volte siamo tentati di dire cose come queste: svegliati, Signore, perché dormi? Il Signore non è una divinità capricciosa, ha veramente voglia di rispondere. Però il Signore Gesù non parla semplicemente di questo fatto, non ci dice semplicemente che dobbiamo perseverare, che già questa è una verità molto importante, non ci dice soltanto che Dio è un Dio che prende piacere alle nostre preghiere, che ha voglia di rispondere, anche questa è una cosa molto importante, però il Signore ci invita a pensare un po' a cosa chiediamo, al risultato di questa perseveranza. In particolare nel versetto 8, questo versetto 8 è molto ricco, è molto affascinante. Io vi dico che Dio renderà giustizia con prontezza. Però, quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questo è il versetto chiave della parabola e vale la pena guardarlo un po' in dettaglio. Il Signore Gesù dice: io vi dico che Dio renderà giustizia ai suoi eletti. Noi cristiani pregano, gridano giorno e notte: il Signore renderà giustizia. Questa parola tradotta renderà giustizia è la parola che di solito viene tradotta vendetta o vendicarsi o vendicare. Per esempio Luca 21:22, giorni di vendetta, o Romani 12:19, non fate le vostre vendette. Il Signore Gesù sta parlando in particolare di rendere giustizia, di vendicare i cristiani nel giorno del suo ritorno. Il Signore Gesù sta parlando in particolare del suo ritorno e dice: voi cristiani dovete perseverare nella preghiera, perché? Perché io tornerò e in quel giorno lì io farò vendetta, renderò giustizia. E questo è molto importante perché noi ci invita a farci una domanda. Noi preghiamo per il ritorno del Signore? Io sono sicuro che se tu sei cristiano, se sei cristiano, preghi per tante cose nella vita. Prendi per tante cose durante la settimana. Preghi per la tua famiglia, per i tuoi problemi di salute, di lavoro. Preghi per essere sostenuto nella fede, per tante cose. Ma preghiamo per il ritorno del Signore? Quello che il Signore sta dicendo in effetti in questo versetto è che il Signore sente le nostre preghiere, il Signore sa di cui abbiamo bisogno, però la cosa di cui abbiamo veramente bisogno è del suo ritorno. Perché la vita qua giù non può mai essere soddisfacente. Anche se il Signore risponde alle nostre preghiere, abbiamo sempre dei problemi, saremo sempre oppressi da qualcosa, saremo sempre perseguitati come tanti cristiani. Quindi il Signore Gesù sta dicendo: pregate il Signore e io vi garantisco che il Signore farà vendetta, renderà giustizia. In altre parole, il Signore, cioè io, dice Gesù, io tornerò. Infatti nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 6, vediamo la stessa idea. Giovanni dice: vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. E essi gridavano, come nella parabola, fino a quando, come nei salmi, fino a quando aspetterai, o Signore Santo, per far giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Questa è la preghiera dei cristiani che sono stati e che sono ora perseguitati. E la risposta? Fu detto loro che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Questa è una risposta che dovrebbe colpirci. I cristiani gridano al Signore: Signore, fino a quando aspetterai per tornare e far giustizia? Il Signore dice: non preoccupatevi, che io non sono in ritardo, dobbiamo soltanto aspettare ancora un po' che altri compagni di servizio, altri fratelli vostri, siano uccisi come voi. Nel libro dell'Apocalisse è scritto in un contesto di persecuzione. Quindi il nostro Signore Gesù ha fatto una promessa, tornerà. E dice, versetto 8, vi dico che renderà giustizia con prontezza. Abbiamo una promessa chiara da parte del Signore Gesù: io tornerò con prontezza. Ora, per noi è un po' un problema, perché ha detto questa cosa 2000 anni fa. E quindi ci viene naturale chiedersi: cosa vuol dire con prontezza dopo 2000 anni? Il Signore era veramente serio quando ha detto con prontezza? Quando facciamo questa domanda, la risposta comune che facciamo, che i cristiani danno, è che sì, il Signore non ha la stessa nozione del tempo che abbiamo noi. 1000 anni per noi sono come un anno per il Signore. Ed è vero, però c'è qualcosa di più, penso, in questa idea. L'idea del tornare o di dare giustizia con prontezza vuol dire due cose. Vuol dire che Cristo è già venuto e questa è la nostra garanzia. Penso che noi cristiani facciamo molta fatica a veramente capire questa cosa. È una cosa che crediamo, però non cambia veramente il nostro modo di pensare. Il fatto che Cristo sia già tornato, già venuto, è la garanzia che tornerà. In questo senso i nostri tempi sono i tempi della fine. La Bibbia dice che tutto il tempo dalla venuta di Cristo fino al suo ritorno sono i tempi della fine. Non sono i tempi della fine nel senso che Cristo tornerà la settimana prossima, necessariamente. Sono i tempi della fine nel senso che i giochi sono fatti. Satana è stato sconfitto. Il peccato è stato sconfitto. Dio è venuto in carne. Cristo è risuscitato. E quindi questa è la garanzia che Cristo tornerà. E per questo che Cristo può dire che renderà giustizia con prontezza. Forse a noi questa spiegazione non sembra molto convincente. Forse a noi sembra che 2000 anni, e forse di più, sono davvero molto lunghe. Però dal punto di vista del Signore, il fatto che è già venuto una volta vuol dire che i giochi sono fatti. Abbiamo la certezza che tornerà. E poi l'idea di tornare o di rendere giustizia con prontezza ha un'altra sfumatura, un altro significato. È il significato della sfumatura della sorpresa. Questa parola ha anche la sfumatura della sorpresa. Il fatto che quando Cristo tornerà sarà una sorpresa. Verrà all'improvviso. Non sarà una cosa lenta. Quando il Signore torna, torna e basta. E sappiamo che il mondo sarà sorpreso. Quando Cristo torna sarà una brutta sorpresa per il mondo, perché il mondo non lo aspetta e non ha voglia che torni. Però la domanda più interessante per noi, se siamo cristiani, è: quando Gesù tornerà, saremo sorpresi anche noi? Saremo sorpresi anche noi? E penso che questo sia il senso di questa domanda così enigmatica alla fine della parabola, versetto 8. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questa domanda ha suscitato molte perplessità fra i commentatori. Ci sono molte teorie. Una cosa di cui possiamo essere sicuri: il Signore non sta dicendo quando tornerò esisterà ancora la Chiesa, perché questo non è in dubbio. Il Signore stesso ha detto: edificherò la mia Chiesa e le porte della morte non prevarranno contro di essa. Quindi Cristo non sta dicendo quando tornerò sulla Chiesa ci saranno ancora dei cristiani, ci sarà ancora la Chiesa, perché questo è sicuro. Piuttosto penso che secondo il contesto Cristo sta dicendo: quando il Figlio dell'uomo verrà, che tipo di cristiani troverà? Sì, troverà delle persone che hanno fede in Cristo, che credono in Cristo, ma che tipo di fede? Che tipo di cristiani troverà? Troverà cristiani che sanno chiedere al Signore, che sanno lottare in preghiera con il Signore, come faceva Giacobbe, che diceva all'angelo: non ti lascerò andare via finché non avrai risposto. troverà dei cristiani che hanno fame e sete di Dio, come il salmista, il Salmo 63, «Oh Dio, Tu sei il mio Dio, io Ti cerco dall'alba, di Te è assetata l'anima mia, a Te anela il mio corpo, languente, intera arida, senza acqua». Questo esprime il modo in cui il cristiano dovrebbe pregare. Il cristiano che cerca il Signore con tutto il cuore. Oppure troverà dei cristiani scoraggiati, di cristiani che non pregano più perché si sono scoraggiati. Non aspettano più niente dal Signore, non aspettano neanche il suo ritorno. Oppure forse il Signore, quando tornerà, troverà dei cristiani che pregano solo perché hanno dei problemi. Pregano solo quando hanno dei problemi e poi dimenticano il Signore. Io penso infatti che ci sono due pericoli per il cristiano. Il primo pericolo è di dimenticare Dio e non pregare più, scoraggiarsi completamente. Però forse c'è un altro pericolo più insidioso, è il fatto di pregare solo quando abbiamo bisogno di qualcosa. Pregare quando abbiamo bisogno di qualcosa, per i nostri bisogni materiali, i nostri bisogni fisici. E poi il resto del tempo dimenticarsi del Signore. Troppo spesso il Vangelo viene presentato così. Spesso oggi si sentono sermoni di evangelizzazione, no? In molte chiese invitano la gente, i non credenti, e poi c'è qualcuno che fa un sermone di evangelizzazione, e nel suo sermone dice cose tipo: sai che Gesù ti può guarire, o Gesù può risolvere i tuoi problemi. Se io non fossi cristiano, questo tipo di discorsi io non lo troverei molto convincente. Non potrei dire: beh, io non sono malato, non ho bisogno di guarigione, quindi Gesù non mi interessa. O io dovrei venire a Gesù solo perché Gesù può risolvere i miei problemi. Forse il Signor Gesù troverà tanti cristiani così quando tornerà. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Troverà dei cristiani che diranno: Signore, siamo così contenti che sei venuto. Ti aspettavamo. Ogni giorno pregavamo per il tuo ritorno. Ogni giorno ti abbiamo aspettato. Finalmente sei qui. Oppure Gesù troverà dei cristiani che diranno: ah, sei qui. Sei tornato. Non ti aspettavamo così presto. Infatti sono un po' deluso che sei tornato, perché il mondo mi piaceva abbastanza, avevano ancora tanti progetti, tante cose che mi piacciono. Sei tornato un po' presto, peccato. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Che tipo di fede abbiamo? Come preghiamo? Cosa chiediamo? Preghiamo ogni giorno per il ritorno del Signore? Non vediamo l'ora che il Signore ritorni? Chiediamo l'aiuto del Signore, preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo perché il nostro Signore Gesù è già venuto. Grazie perché abbiamo la Sua parola e le Sue promesse. E Signore, questa mattina, individualmente come Chiesa, ti vogliamo pregare in particolare, non solo per i nostri bisogni, che sono tanti, non soltanto per le nostre preoccupazioni, che sono reali, e sappiamo che Tu ti prendi cura di noi, ma vogliamo pregare in particolare per il Tuo ritorno, perché sappiamo che tanti nostri fratelli nel mondo sono oppressi, perseguitati, e forse anche noi dovremmo affrontare la persecuzione. Ma Signore, ti vogliamo dire questa mattina come Chiesa che aspettiamo il tuo ritorno. Vogliamo dire, come diceva il salmista, che non c'è niente su questa terra fuori di te. Aspettiamo solo te. Niente in questo mondo ci può soddisfare. Ti chiediamo il tuo aiuto per avere questo tipo di fede di cui il Signore Gesù parla in questa parabola. Aiutaci a perseverare e a rimanerti fedeli. te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Poiché sei eccelso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni dio. Poiché sei eccelso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni dio. Noi innalziamo te, noi innalziamo te, noi innalziamo te, o Signore, noi innalziamo te, noi innalziamo te, noi innalziamo te. O Signore, poiché sei eccelso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni poiché sei eccelso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni dio. Noi innalziamo te, noi innalziamo te, noi innalziamo te, o Signore, noi innalziamo te, noi innalziamo te, noi innalziamo te, o Signore.
Potete accomodarvi. Come abbiamo sentito e ascoltato dalla parola del Signore, non c'è miglior cosa per l'introduzione alla preghiera di quello che abbiamo ascoltato. Perché? Perché la preghiera è uno strumento speciale, efficace e essenziale per la vita del credente e per la comunità. Perché? Perché insieme possiamo lodare, ringraziare, intercedere gli uni per gli altri. La preghiera ci permette di comunicare con il nostro Dio, che conosce già i nostri bisogni, ma ci chiede di avere fiducia in Lui. Oggi abbiamo in mezzo a noi Jonathan. Lui lavora per il Signore, è un missionario. Vorrei invitarlo qua a parlarci un po' della sua opera e come possiamo aiutarlo, come possiamo pregare per lui in questa sua opera. Jonathan, vieni. È qua con la sua famiglia, ecco qua il suo meraviglioso bimbo, c'è anche sua moglie che è sorella di Mary, che tutti noi conosciamo nella comunità. Aspetta, ti do un microfono.
Posso? Sì, sì.
lo do a Ruben. Jonathan, parlaci un po' di quello che stai facendo tu in Africa, se ho ben capito.
Mi chiamo Jonathan. Bravo. Parlo italiano. Sorry.
E basta.
My name is Jonathan. I'm Brazilian.
Mi chiamo Jonathan, sono brasiliano.
And I'm here with my family, my wife Natasha.
Sono qui con mia famiglia, mia moglie Natasha e anche Giovanni, João.
And John.
And questo Gabriel. È Gabriel.
Ciao.
We are here for holidays visiting our family, Ruben and Mary.
Siamo qui per le vacanze, visitiamo la nostra famiglia, Ruben e Mary.
Spending a good time here in Trento.
Un bel tempo qui a Trento.
I'm ordained pastor, but I work as a missionary since 2007.
Sono pastore, però lavoro come missionario da 2007.
And we have a ministry called More.
Lavoriamo con una missione che si chiama More.
Since 2014 we have been in Uganda, Africa.
E da 2014 lavoriamo in Uganda. Uganda è un paese povero. Ma oggi vedo tre cose molto simili con l'Italia. Non so se è possibile, ma la prima, caffè. Produciamo caffè, un buon caffè in Uganda. E qui in Italia voi bevete abbastanza caffè, caffè buono. Secondo, siamo considerati come un paese cristiano, come in Italia. Ci sono cattolici e altre denominazioni cristiane. Ma è come qui in Italia, la maggioranza è cristiana.
And number three,
e la terza,
in Uganda we receive a lot of immigrants and refugees.
Riceviamo tanti migranti e anche rifugiati in Uganda.
Like in Italy, people are trying to reach Italy to a better life or to run away for something.
Come qui in Italia le persone che vengono cercano una vita migliore oppure scappano di qualcosa che è successo.
In Uganda we are hosting a lot of refugees from Congo, from Ethiopia, Eritrea, Somalia.
In Uganda riceviamo anche tanti rifugiati dal Congo, Eritrea, Somalia, eccetera, di quella regione.
And all of them running away from the religious persecution.
Tutti scappano dalla persecuzione religiosa, dalla guerra.
Carestia.
Since last year,
dall'anno scorso il numero di rifugiati in Uganda è stato moltiplicato per il doppio.
We are hosting now almost 2 million of
refugees. Sono più o meno 2 milioni di rifugiati in Uganda. È un paese piccolo.
We have 40 million of people in Uganda, the population.
40 milioni di persone in Uganda.
And we have now 2 million refugees.
E adesso 2 milioni di rifugiati.
So it's a big crisis as well.
È anche una crisi abbastanza grande.
The situation of the refugees and the immigrants and the poor people is very bad.
La situazione con i rifugiati, i migranti e anche con le persone povere. Il nostro ministero guardiamo e crediamo che la Chiesa sia la voce, le mani, le piedi del Signore Gesù. Allora oggi abbiamo questo ministero nei campi di rifugiati. Ci sono tanti campi in Uganda.
In
in un un campo particolare. Ci sono più di 75 miliardi di persone in una condizione molto semplice. Quando arrivano ricevono un coltello grande, un pezzo di plastica e un po' di seme per piantare. Dicono potete andare a costruire la vostra casa e potete piantare quello che volete, e quello è l'aiuto che ricevono. Per mezzo delle chiese in questi campi facciamo il ministero, non solo la distribuzione di cibo. Siamo un'organizzazione che è ancora piccola, non abbiamo questa capacità, ma prepariamo e aiutiamo la Chiesa perché la Chiesa possa essere più presente nei campi. Allora, se posso chiedere le vostre preghiere oggi, pregate per l'Uganda e per la crisi di rifugiati che c'è lì, pregate per la Chiesa, che la Chiesa non sia soltanto un gruppo di persone religiose, ma che possano vivere davvero il regno di Dio. E per fine pregate anche per la nostra famiglia, per la nostra salute, per il nostro ministero, per i nostri bambini. Sono un po' stanchi. Grazie mille per l'opportunità.
Grazie, grazie a voi. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, ti vogliamo ringraziare per quello che abbiamo sentito, perché Signore, tu hai un popolo in ogni luogo. Signore, io ti voglio pregare affinché Jonathan con la sua famiglia e con chi tu, Signore, hai chiamato in Uganda a testimoniare della tua parola, possa essere guidato ed aiutato dal tuo spirito. Signore, preghiamo per questi profughi che sono così numerosi. Preghiamo, Signore, affinché la tua parola possa arrivare a loro attraverso questi fratelli missionari e attraverso la tua chiesa che tu hai chiamato lì in Uganda. Signore, a te affidiamo ogni cosa nel nome di Gesù. Ti chiediamo anche di proteggere la famiglia di Jonathan e preghiamo affinché loro possano trovare anche altre persone e dei sostegni concreti per portare avanti la loro opera che tu, Signore, potrai benedire. Grazie di ogni cosa. Amen. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Potete accomodarvi. Ci sono altri motivi per cui possiamo pregare il Signore e mettere davanti a Lui. E Lidia ci chiede di pregare per suo papà. Suo papà ha avuto un infarto, adesso è in condizioni stabili, però Lidia ci chiede di pregare per lui e per la Chiesa lì in Polonia, dove suo papà è anziano e pastore. Quindi vogliamo incoraggiare Lidia che è qua, no? E preghiamo per suo papà, che il Signore possa assisterlo in questo momento. Come abbiamo sentito settimana scorsa, si è spento Emil Dillis e quindi ha lasciato la moglie con 5 figli. Continuiamo a pregare per la sua famiglia affinché il Signore possa sostenere Imra, i suoi figli e trovare una soluzione a questa famiglia che adesso vive in Belgio ma che non sa ancora come gestire il post della loro vita. Ruben? Puoi ripetere il nome Ruben? Judex. Scusa la mia pronuncia, ma... Ok, grazie. Ci sono altri motivi? Gilda? Ok, ci traduci tu, gentilmente. Yes. Grazie, piacere è stato nostro, next to meet you. Bene, concludiamo in preghiera davanti al Signore. Se qualcuno di voi si sente, può sentirsi libero di pregare il Signore, abbassiamo il capo. Amen. Sì, oh Padre, grazie ancora per l'opportunità che abbiamo di venire davanti a te in preghiera. Signore, grazie perché tu ascolti. Grazie, Signore, perché tu sei ricco in misericordia e bontà. Signore, vogliamo presentare a te le nostre richieste affinché, Signore, tu possa prenderti cura, che tu possa esaudire, che tu possa consolare chi, Signore, si trova nel bisogno, chi, Signore, ti sta cercando, chi, Signore, sta passando dei momenti difficili. O Padre, tu conosci e sai ogni cosa, e noi siamo fiduciosi e aspettiamo con gioia il tuo ritorno. Padre, grazie, grazie perché già in Cristo ti sei manifestato a noi e ti sei, Signore, rivelato all'umanità. Grazie, nel nome di Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. Vogliamo ora alzarci in piedi, canteremo un canto e durante questo canto passerà il cestino della colletta. Sentitevi liberi, anche la colletta è un modo per lodare il Signore. Amen.
Benedetto sei quando tutto va bene intorno a me ed il tuo amore arriva in me. Benedetto sei. Benedetto sei quando tutto va male intorno a me e mi trovo nel deserto arido. Benedetto sei. Tu mi benedice Dio, torno a lodare te. Quando il buio viene certo, ancora io dirò che benedetto il nome del Signore, benedetto sei. Benedetto il nome del Signore, benedetto sei glorioso Dio. Benedetto sei quando il sole splende su di me, quando il mondo è tutto in ordine, benedetto sei. Benedetto sei quando soffro nel cammino mio, quando soffro e fa male, oh Dio, benedetto sei. Tu mi benedice Dio, torno a lodare te. Quando il buio viene certo, ancora io dirò che benedetto il nome del Signore, benedetto sei. Benedetto il nome del Signore, benedetto sei glorioso Dio. Tu dai, tu porti via, tu dai, tu porti via. Sempre io dirò col cuore che benedetto sei. Tu dai, tu porti via, tu dai, tu porti via. Ma sempre io dirò col cuore che benedetto sei. Benedetto il nome del Signore, benedetto sei, benedetto il nome del Signore, benedetto sei glorioso Dio.
Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi oggi e questa settimana che abbiamo davanti. Amen. Accomodatevi, il nostro servizio.